Plug and Play.
Eccoci qua, bentornati. Attenzione, attenzione, parte subito la colonna sonora, ma non era il momento. Benissimo, allora, bentornati a Plug and Play. Oggi, come sentite, la voce principale, la voce del microfono sarà la mia, di Simone Cavanna. Bentornati a tutti. Samuele ci seguirà da casa, ci seguirà e ci farà compagnia da casa tramite Discord. Di ciao, Samu. Eccoci.
Buonasera, buonasera.
Buonasera, buonasera, messere.
Subito gli spettatori, non sono positivo, ma...
Assolutamente.
Per contatti per contatti vari ho scelto di evitare di venire in studio, purtroppo.
Per precauzione, per pura precauzione, ma stiamo tutti bene.
Esattamente, sì, stiamo attenti, rispettiamo sempre le
normative. Perfetto, perfetto. Cosa ci racconti questa settimana, Samu? Com'è andata?
Bah,
videoludicamente.
Sony ha acquisito Bungie. Ho completato Death Door al 100% in una settimana, bel giochino.
Bene, bene, ho visto.
Ci sono le anime, ci sono le armi, le cose che piacciono a te, quelle cose lì.
Ma infatti prima o poi lo recupero. Esatto, da noi merdosi.
Sì, ma dura una decina di ore, molto carino, un bel indie.
Ci sta,
ho iniziato Outer Wilds, che in due giorni mi ha fatto innamorare. E per il resto, basta, solita vita.
Top.
Solita vita.
10 poco, cioè.
Esami.
Finito gli esami, che privilegiato che sei. Vabbè, come se
adesso cosa, mi sono fatto un culo enorme, oh.
È giusto, è giusto. No, privilegiato nel senso che adesso li hai finiti. Che cazzo? C'è gente
sì,
che non finisce mai.
Lo so.
Comunque, dai.
Siamo qua
a parlare di noi.
C'è roba di cui parlare. Allora, settimana scorsa abbiamo iniziato questo viaggio nell'analisi della saga di Final Fantasy. Per ringraziare anche Arcimboldi e tutto il team di Radio Statale che ci hanno permesso di andare all'evento orchestrale dei Final Fantasy VII Remake. E siamo arrivati proprio a parlare settimana scorsa di Final Fantasy VII.
Esatto.
Quindi, riprendendo e facendo anche un po' di salti, visto che analizzare tutti i titoli da 7 in poi richiederebbe fin troppo tempo e fin troppe competenze che io personalmente non ho.
Assolutamente, cercherò di spendere qualche parola io, ma diciamo che c'è tanta roba da coprire.
Con totale gentilezza nei confronti dei nostri ascoltatori, non mi spoilererò Final Fantasy 8 e 9 per dirlo a voi.
Esattamente.
Quindi
esattamente,
mi dispiace quando me li toccherò.
No, ma non ti spoilerò niente nemmeno io, guarda, c'è poca roba da dire. Allora, direi che comincio.
Prego.
Assolutamente, quindi continuiamo la nostra bella chiacchierata. Appunto, ripetendo, la settimana scorsa abbiamo sviscerato per bene i capitoli fino al 7 e cerchiamo un attimino di capire quest'oggi come la Square, che poi diventerà Square Enix, ha cercato di mantenere alta l'hype della saga, che ha raggiunto forse uno dei suoi picchi con Final Fantasy VII, e lo ricordiamo, sta andando avanti da 25 anni, perché il tour dell'orchestra era un'occasione del 25enne di Final Fantasy VII. Allora, ribadiamo un attimino quello che abbiamo detto la settimana scorsa, cioè il 7 è il punto di chiave più importante, non solo perché è un grande capitolo, ma perché è stato uno dei titoli principali che ha lanciato la console PS1 come console di punta dello scenario all'epoca. Parliamo del 97. E, appunto, cioè la PlayStation non sarebbe dov'è oggi, forse, in parte, senza Final Fantasy VII. Diciamo che quindi non deve sorprendere che, dato il successo enorme, la Squaresoft, che al tempo non era ancora chiaro, come abbiamo detto, Square Enix, abbia cercato di cavare quante più uova possibile da questa gallina dalle uova d'oro e abbia cercato di tirare fuori un botto di titoli, capitoli, cose extra, spin-off. E ai tempi, subito dopo Final Fantasy VII, nasce un titolo noto come Final Fantasy Tactics, che ha rivisto diversi remake per mobile, per Game Boy, per PSP, un sacco di roba, all'epoca chiaramente uscito per PS1. Ispirato palesemente a Ogre Tactics della rivale Quest Corporation, una rivale minore però. E diciamo, giusto come indicazione, è un gioco che ricorda di gameplay, per chi se lo ricorda, Fire Emblem, cioè disposizione strategica, scacchiera, in cui piuttosto che muovere il party, muovi personaggio per personaggio e lasci, cioè hai libertà di scelta per ciascun membro del tuo party. Esattamente. Poi, nello stesso anno, questa è una cosa assurda che non avevo idea, ho scoperto ricercando, nasce il primo titolo di una sfilza lunghissima di giochi interamente dedicati ai Chocobo. Io non avevo idea che esistesse questa cosa, cioè quest'idea di questi uccelli struzzi, corridori strani, ha fatto talmente tanto breccia nel cuore dei fan che la Square ha deciso di pubblicare non uno, non due, ma 22 giochi interamente dedicati ai Chocobo nel giro di qualcosa come 12-13 anni. Cioè partiamo con Chocobo no Fushigina Dungeon, mi sono anche scritto il titolo perché mi faceva ridere, che più o meno si traduce con Chocobo's Mystery Dungeon, che è, diciamo, lancia un po' la saga di Mystery Dungeon molto roguelike, e sì, con un seguito...
Pokémon, però, vabbè.
Esattamente, c'è Pokémon, però Chocobo nasce prima, chiaramente, cioè...
è strano che in Giappone abbia attecchito l'idea di una mascotte carina, cioè non succede
vero,
mai.
Vero, 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 è molto... molto inusitata come cosa. Sì, però della saga Chocobo fanno parte anche titoli come Chocobo Racing, Chocobo World, Chocomate, Chocobo mille robe, Chocobo Lasagne, cioè di qualsiasi roba, veramente.
Bello!
Vero? Sì, e quindi questo è stato il modo in cui la From, ciao, ciao Moyo, il modo in cui la Square ha cercato di... appunto, attingere, lucrare e basta.
In maniera infame.
Cerchiamo di tenere anche a mente per un... non ne parleremo per qualche minuto, però tenete a mente che nel 97 nasce anche la Square Pictures, che è il branch dell'azienda dedicato alla produzione cinematografica, che si mette all'opera già a partire dal 97 per la creazione del primo titolo, penso della storia, non ne sono sicuro, interamente in CGI. La produzione rimarrà lì per un sacco di tempo.
Children.
Cosa, scusami?
Era Advent Children o me lo sono sognato? Può
essere? Advent Children, a dire vero, non saprei. Adesso, questa roba qua, parliamo di... Com'è che si chiamava il film? Final Fantasy...
Io ho visto in passato qualcosa film Within. Di Final Fantasy, spero non sia quello.
Mi sa proprio che è quello. Dal tuo
Fantasy
commento...
Fine.
È Final Fantasy, sì, aveva un sottotitolo strano, però il film è Final Fantasy. Esatto, quindi teniamolo a mente perché... uscirà più avanti, sarà un pezzo abbastanza importante nella storia dell'azienda. Comunque, detto questa piccola infarinatura iniziale, possiamo andare avanti con la saga vera e propria, con due dei titoli che non è che abbiano lasciato particolarmente il segno, Final Fantasy VIII e Final Fantasy IX. Allora, Final Fantasy VIII è interessante ricordare il fatto che ha superato in vendite Final Fantasy VII. Perché chiaramente ha cavalcato l'onda di un titolo ben più degno.
Come Kingdom Hearts 2 probabilmente rispetto a Kingdom Hearts 1 e via.
Esatto, esattamente. Cioè è una cosa da aspettarsi, però chiaramente ha lasciato il segno nell'economia, nelle tasche della Square, però non è inciso gravemente nei cuori dei fan, soprattutto dei fan giapponesi, perché hanno tentato con Final Fantasy VIII, che è stato, se non sbaglio... No, non è vero, non è stato il primo senza Sakaguchi a dirigere, ho sbagliato, era il 7 il primo. È stato il primo con cui però hanno tentato di portare un po' avanti la grafica e i fan giapponesi hanno lamentato, diciamo, l'occidentalizzazione. Cosa che sinceramente io guardando il gioco effettivamente non ho notato minimamente, cioè ha sempre
il gusto
molto
bella questa festa. Tutto distrutto.
Esatto, esattamente. Il prom di fine anno durante l'apocalisse.
Un mood incredibile.
Esatto, esattamente. Però appunto, a parte queste cose, Final Fantasy VIII c'è veramente poco da raccontare e immediatamente dopo il rilascio dell'8 si comincia a lavorare in contemporanea sul 9 e sul 10. Sakaguchi,
scusami. Abbastanza rapidi comunque.
Veramente ne tiravano
rispetto
fuori
adesso.
Ma direi uno all'anno ne hanno tirato fuori. Cioè nel senso, se consideri che il primo Final Fantasy 1 è uscito nell'87, il 7 è uscito nel 97, quasi uno all'anno. Cioè veramente ne partorivano a una velocità assurda. Però c'è anche da dire che la mole di dati che sta dietro un videogioco odierno richiede molto, molto, molto più tempo che non i giochi fino alla Play 1.
Sì, anche perché pensavo semplicemente nel fatto che i primi Final Fantasy alla fine, gli asset magari di quelli che possono essere mostri o simili, alla fine si trattava di pixel art, quindi quelli... ricorre componenti, Kiros, certo. Le weapon, magari non tanto le weapon, magari Behemoth, eccetera, li potevi anche riusare. Poi giustamente sei andato a doverti rifare i modelli, eccetera.
Assolutamente.
Il Kiros di Final Fantasy 12 è diversissimo dal Kiros di Final Fantasy 10, per dire.
Come no, certo, certo. Ma è, anzi, giustamente, questo è proprio un ottimo punto, cioè puoi riciclare fino a un certo punto. Tornando a Final Fantasy 9, allora, si vede molto molto chiaramente lo sforzo di tornare alle origini. Uno, perché la direzione c'è Sakaguchi, il fondatore della saga, che ha diretto dall'1 al 6. Si vede molto chiaramente, appunto, cioè si rievidenziano i temi del high fantasy medievale come i primi capitoli. Ci sono sti benedetti cristalli della minchia. E un personaggio che è preso da Final Fantasy 1, 2, no, dall'1, che è Vivi, il Black Mage, che ha proprio il design identico a come era Final Fantasy 1, soltanto che in 3D. E quindi chiaramente si vede il tentativo di tornare alle care vecchie affezionate origini. E il capitolo è stato piuttosto soddisfacente, ma comunque non ha riscosso particolare successo perché è uscito un pelo troppo tardi. Perché se il 7 luglio veniva pubblicato Final Fantasy 9 per PS1, chiaramente, il 4 marzo dello stesso anno in Giappone esce la PlayStation 2. E quindi chiaramente la gente non è che si fosse proprio messa in fila per comprare Final Fantasy 9 per la console vecchia. Però, appunto, è qua che entra in gioco lui, l'unico, Final Fantasy 10.
Final Fantasy X che sto giocando in sto periodo, recentemente nominato, a detta dei fan, il miglior Final Fantasy mai creato.
Assolutamente.
Ovviamente è molto in linea con... C'è sempre questo procedimento che porta verso lo steampunk in tutti i Final Fantasy, forse raggiungendo l'apice nel 15 dove c'è la Cadillac decapottabile, però vabbè. Sì, un mondo comunque, come al solito, misterioso, popolato di mostri, una missione da compiere, personaggi molto carini, perché comunque, oddio, Van mi viene sempre da chiamarlo Van Tidus, non so perché.
Come mai? Chi è Van?
Van è il protagonista del 12, che è piatto come il monitor qua davanti, è veramente inutile quel personaggio. Sì, Final Fantasy 12 non ha dei bei protagonisti.
No, infatti, Final Fantasy 12 c'è un poco da dire anche lì.
Però Final Fantasy 12 l'ho giocato, è veramente molto bello, recuperatelo.
Ah, sì?
Con la Zodiac Age soprattutto, sì, è bellissimo. E Final Fantasy 10 con Tidus e Yuna, vabbè, coppia storica, spammata in giro ovunque, Uaka che è meno intelligente del pallone che tira, Oron che è sempre misterioso, con sto braccio, Lulu, cioè sono bei personaggi come al solito, un bel titolo, tante cose da fare, stile vecchio JRPG PS2, quindi è il boss segreto e completa tutti i mostri qua, e se fai questa roba puoi ottenere questo oggetto, e attento che se non fai questa roba adesso non la puoi fare più, perché non è che tu puoi recuperare le robe dopo, no, ricominciare il gioco, come Dark Souls, perdi la quest, tocca ricominciare tutto, tocca disinstallare.
È vero,
comunque,
è vero.
Veramente un bel titolo.
Assolutamente.
Poi, come al solito, molto spesso per le persone il Final Fantasy più bello è il Final Fantasy che hanno giocato da bambini, perché appunto si sta parlando dei primi anni 2000, la prima generazione anche comunque digitale, la prima generazione nativa videoludica, che quindi aveva il titolo e se lo spolpava e ne parlava con gli amici, vieni che te lo faccio vedere, vieni che te lo presto, una cosa che oggigiorno si è persa parecchio.
Vero, vero, vero.
E seguendo poi Final Fantasy X, io direi...
Avrei, scusami, soltanto un altro paio di dettaglini da dire che sono un po', secondo me, importanti per la progressione del gameplay. Allora, anzitutto si droppa per la prima volta l'uso dell'ATB e si introduce il CTB, il Conditional Turn-Based Battle System, chiaramente. Che non ho capito troppo bene come funziona. Infatti anch'io avevo provato a giocare Final Fantasy X, poi l'ho lasciato lì, a dire il vero.
Ma
l'ho lasciato,
ho capito, c'è semplicemente una turnazione e le varie azioni che compi possono muoverti in questo turno. Tu considera come se ogni personaggio ha sempre... È un po' come quello che dicevano di Final Fantasy XIII in studio, come se i personaggi avessero una barra e le varie azioni la riempiono o la svuotano, ma mano. Se tipo tu sei hai il tuo turno e poi sei quinto, ma l'azione che fai ti dà haste, che ti riempie la barra, tu sposta in alto.
Ah, chiaro.
Quindi
chiaro.
La tua barra si riempirà più in fretta, okay. Perché poi c'è anche la statistica della velocità che certo, implica questa certo. cosa. Quindi può essere che fai due turni prima del turno nemico.
Certo, chiaro, capito, capito. E infatti, cioè, avevo chiara questa cosa che il CTB influenzasse anche la velocità interna a ciascun personaggio piuttosto che non l'equilibrio tra i personaggi. Però ok, grazie, perfetto di avermi spiegato così. E l'altra cosa era proprio quello che hai appena citato, cioè le statistiche. Cioè si introduce la sferografia per la prima volta, che è il sistema di, diciamo, livellamento delle singole statistiche per i personaggi, che è una gran novità in Final Fantasy, nel senso che si sono sempre livellate le statistiche. Livellando il personaggio in automatico livellavano le sue statistiche di base, dipendentemente dal personaggio, livellavano più certe o piuttosto che certe altre. E invece qua puoi scegliere tu quale statistica livellare, e ti permette una personalizzazione molto 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 più specifica e chiaramente una rigiocabilità altissima del titolo. Cioè puoi giocare in maniere completamente diverse, due volte lo stesso capitolo o 100 volte lo stesso capitolo in maniere completamente diverse, che è una grande possibilità.
Particolare di Final Fantasy, che è un po' una roba anche alla Pokémon. Ogni gioco, bene o male, ha delle caratteristiche a sé per quanto riguarda questo sistema, perché nel 7 hai le materia, nell'8 hai Junction con gli Esper, quindi tu alleni l'Esper e l'Esper dà abilità al personaggio. Il 9 non l'ho giocato, non so niente. E il fatto che non sappia niente vuol dire che lo recupererò. Il 10 ha la sferografia. Il 12 c'ha la tabella dei lavori, cioè i lavori, quindi tu puoi assegnare due lavori a un personaggio e sbloccare le abilità. Il 13 c'ha il Crystallium. Quindi, nel senso, ogni gioco, un po' come in Pokémon hai la, come si chiama? La generazione con le mosse X, la generazione con le mega evoluzioni, certo. La generazione con la lotta a 3, eccetera. Si vede che ogni gioco è più o meno a sé, quindi può preferire uno o l'altro. Ed è una cosa molto carina, perché almeno te lo svecchia. Dici, ok, è sempre un JRPG, sì, ma...
Chiaro, chiaro. Ogni titolo ha la sua identità ben definita.
Esatto.
Assolutamente, assolutamente. E ultima cosa che dico su Final Fantasy X, l'amore per questo capitolo fu talmente alto che i lettori di Famitsu, che è una rivista videoludica giapponese stra in alto proprio a livello mondiale come considerazione, lo ha votato ai tempi, chiaramente parliamo del 2002 se non sbaglio, come miglior gioco di sempre. Non Final Fantasy, miglior gioco di sempre. Battendo Final Fantasy VII, che tra l'altro sviluppato dallo stesso team di Final Fantasy X, guidato da, com'è che si chiamava quel matto, da Yoshinori Kitase, che ha avuto poco successo direi nella vita sviluppando i due dei giochi più amati di sempre. E tale fu appunto questo amore che fu il primo titolo di Final Fantasy a scaturire un suo sequel diretto, Final Fantasy X-2. Esattamente, che però ha...
non è stato così tanto amato.
No, decisamente no. Ha snaturato molto i toni, i personaggi, le musiche addirittura. E non è minimamente piaciuto, è stato un po' uno smacco per l'azienda. Bene, possiamo partire con la prima canzone, direi, parlando di Final Fantasy X, o sbaglio?
Vai.
Bene, benissimo. Allora, andiamo a Zamarkanda e ascoltiamo questo bellissimo tema di introduzione a Final Fantasy X. Prego. E rieccice, eccoci qua. Bene. Allora.
Partiamo a bomba,
che stiamo andando lenti. Allora, subito dopo Final Fantasy X e soprattutto Final Fantasy X-2, ritorna la nostra cara Square Pictures. Con il suo prodotto, la cui produzione è durata 4 anni, Final Fantasy The Spirits Within. Allora, l'ambizione per questo gioco era veramente, veramente, veramente alta. L'investimento è stato di 137 milioni di dollari per farlo tutto interamente in CGI. Grafica incredibile, musiche incredibili, non sono assolutamente bastate a coprire il fatto che è un film orrendo. E non è piaciuto per niente, assolutamente la critica lo ha blastato malamente, il pubblico lo ha sepolto, e di 137 dollari spesi al botteghino ne ha fatti meno di 80. in tutto di immagine 137 milioni, sì. In tutto, come immagine, si stima che la Square abbia perso circa 90 milioni di dollari, quindi uno smacco economico estremamente importante. E Sakaguchi, che ricordiamo, visto che i nomi giapponesi sono un po' facili da confondere, Sakaguchi, ricordiamo, è il fondatore della saga e scrittore dei primi 6 capitoli, cioè un pilastro enorme nel mondo del gaming, giustamente, dal suo onore giapponese, decide che non può continuare la carriera, si dimette da vicepresidente della Square e comincia il suo processo di graduale allontanamento dall'azienda. Diciamo che dopo questo smacco economico e d'immagine così importante, la Square piano piano si riprende grazie a comunque i profitti che continuano ad arrivare a Final Fantasy X. Comincia la collaborazione per la Disney con Kingdom Hearts e quindi la Square si può dire essersi completamente ripresa fino al 2003, quando si unisce con la storica rivale Enix e diventa finalmente la Square Enix. Ok, perfetto, direi che possiamo andare avanti adesso con Final Fantasy XI, Sam, se vuoi.
Allora, io direi facciamo un bel salto temporale, perché alla fine Final Fantasy XI nessuno se lo ricorda, molto spesso non viene mai citato perché è un titolo online, come il suo fratellone più grande Final Fantasy XIV, di cui bisognerà parlare molto più approfonditamente. Quindi Final Fantasy XI, io direi,
balziamolo,
accantoniamolo,
balziamolo,
lo mettiamo lì. C'è stato, va bene, ma non è lui, non è quella, non è importante, come si suol dire. Final Fantasy XII e XIII, che dire, si tratta di... E alla fine è così, è Final Fantasy. Final Fantasy XII, ve l'ho già detto, è un gioco veramente molto bello, ma alla fine appunto è un Final Fantasy con la solita storia, solito eroe che dai bassi borde, bassi fondi, trova la principessa e cose varie deve affrontare. Molto politico come titolo, come molti Final Fantasy, però è molto politico, c'è molta rivalità tra stati, nazioni, complotti, eccetera. Final Fantasy XIII alla fine anche lui, con la storia degli LC eccetera e simili, ha questa componente di rivalsa, questa componente anche politica di complotto. Si tratta comunque di Final Fantasy, meno male possiamo dire canonici, a parte canonici nel senso, è come quando dici com'è FIFA, è FIFA. Final Fantasy e Final Fantasy hanno le loro differenze.
Certo.
Final Fantasy XIII ha avuto addirittura due sequel, 13-2 e 13-3, è uno dei titoli più detestati della saga per motivi bene o male, da quel che ho capito, che riguardano anche ad esempio le ambientazioni dei personaggi, cioè ambientazioni molto vuote, presenza praticamente assenza di NPC con cui parlare, dialogare eccetera. Sembrava un po' morente a detta di alcuni, però appunto io ho uno dei primi Final Fantasy che ho giocato, quindi non l'ho notate queste cose, ma magari rigiocandolo riuscirei a notarle.
Certo.
E ora si parla di Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV è uscito nel 2010, quel gioco c'ha 11 anni. Progetto all'inizio disastroso, un MMORPG, perché si tratta di un gioco ad abbonamento online, infimo a detta di molti, salvato però nel giro di 2 anni da Naoki Yoshida, che l'ha preso nel 2012 e in 2 anni e mezzo praticamente ricreato tutto il gioco, andando a fare una cosa estremamente importante, che è ascoltare la fanbase. Yoshida, avido giocatore di MMO, ha partecipato allo sviluppo di Dragon Quest X, che è la controparte online della saga di Dragon Quest, e per l'uscita dei vari DLC di Final Fantasy XIV, tipo Havensward e i successivi, ha tenuto conto non solo del feedback dei giocatori, perché giustamente tu un gioco del genere, se non ascolti i giocatori, sei un pazzo per capire a cosa serve, ma anche di vari gusti, i pattern di login, per capire ad esempio quando aggiornare, quanta gente gioca, che tipo di contenuto eccetera, e tenendo sempre a mente comunque un piano a lungo termine. In una intervista del 2015 infatti una sua frase è stata: se non attraiamo nuovi giocatori di MMORPG non possiamo aspettarci che il genere si espanda, e qual è il modo migliore per farlo se non ascoltando i giocatori stessi che amano il genere, da tutte le varie parti ed esperienze, quindi sia quelli più hardcore che vogliono grindare i dungeon finali, sia comunque quelli che magari vogliono semplicemente godersi una storia. E appunto, in cima a tutto ciò resta il fatto che non si trattava poi solo di un MMORPG, ma un Final Fantasy. Quindi la storia deve essere centrale. Quindi devono esserci quest, devono esserci tutti i vari minigiochi che caratterizzano la serie. Infatti in Final Fantasy XIV ritroviamo il Triple Triad, il gioco di carte di Final Fantasy VIII, il casinò. Ci sono tutte queste attività ludiche che caratterizzano un po' Final Fantasy, rendendolo un po' più giocoso, quasi stupido a tratti. Tipo anche in Final Fantasy X c'è il Blitzball. Cioè tu sei in una quest per salvare il mondo, aspetta, fermi tutti, partita pallone.
Giocare a palla con gli amici un attimo.
Sì, sì, è un attimo che bisogna far capire un attimo di cose, così. Chiaro. Quindi ci sono tutte queste caratteristiche, e la cosa che informandomi mi ha reso attonito quasi è che Yoshida ci ha messo anima e corpo. Cioè lui ha detto che al giorno del lancio di Final Fantasy X, che è avvenuto durante le 3 se non sbaglio, loro praticamente, lui e un altro suo collega, Murochi, non hanno dormito per praticamente in questa camera di hotel monitorare tutta la situazione del lancio di Final Fantasy, server, stato del gioco, come fosse tipo una conferenza di guerra, tipo conferenza di stato per capire la situazione. E cioè me lo immagino questo individuo in beta, nella beta di Final Fantasy, che fa questa cosa qui. Cioè mi commuove quasi come immagine, e va a dimostrare tutto ciò, il risultato, cioè questa cosa qua rende il risultato ancora più comprensibile. Final Fantasy XIV, vincitore per 2 anni di fila di Best Community, vincitore di Best Ongoing Game, ed era
quest'anno,
un gioco
giusto,
quando è uscito nel 2010. Sì, sì.
Quest'anno vincitore di Best Ongoing Game, incredibile questa cosa.
Ma veramente fa ridere che è vincitore di Best Community, un gioco che nel 2010 ha rischiato di far chiudere quasi baracca e burattini. Cioè, nel senso, la gente lo stava odiando. E si parla di un gioco ad abbonamento. Quindi non è come... è come World of Warcraft alla fine. Ma certo, maggior parte, il 90% delle MMORPG sono gratis. Questo invece arriva ad abbonamento ed è un titolo che la gente considera uno dei migliori Final Fantasy mai creati.
Certo.
Quindi, complimenti a Yoshida, di cui parleremo tra non molto. Io direi che possiamo fare una piccola pausa, che dici?
Assolutamente, come no.
E torniamo parlando prima di, direi, Final Fantasy XVI e poi di tutti quei progetti vari ed eventuali come i mobile, che dici?
Assolutamente, assolutamente. Ora Saber's Edge da Final Fantasy XIII. E pronti via, si ritorna. Eccoci qui.
Allora, mi dicevi che volevi fare una postilla al
esattamente. Mi premeva dire questa cosa su Final Fantasy XIII, perché da informatico mi si è un po' spezzato il cuore a leggere questa storia. Diciamo che per lo sviluppo di Final Fantasy XIII, che ha richiesto un sacco di tempo, buona parte di questo ritardo è dovuta al fatto che uno dei team che lavoravano nella Square si stava dedicando alla creazione di un nuovo motore grafico, tale Crystal Tools, che all'uscita si è rivelato anche essere un buon motore grafico piuttosto competente, ma all'epoca gli sviluppatori miravano a fare una bellissima cosa, cioè espandere la portabilità dei giochi sulle varie console per agevolare la creazione di titoli cross-platform. Cioè, appunto, le console di punta dell'epoca erano PS3, Xbox 360, Windows, quindi PC e Wii, e appunto il team voleva avere quanto più possibile il controllo su tutte queste console. Il problema quale fu? Che tale fu la mole di input che riceveva questo team da parte delle singole specifiche console, che si espanse talmente tanto in tante direzioni da non riuscire in tempi utili a focalizzarsi sulle reali potenzialità del motore stesso. E quindi la produzione richiese di solo questo motore grafico richiese 4 anni, ritardò tantissimo la produzione di Final Fantasy XIII e niente, il produttore di Final Fantasy XIII stesso, di cui non mi ricordo il nome, perdonatemi, si ritrovò a dire, mi sa che è stata un po' una cazzata cercare di fare questo progetto e sarebbe stato meglio evitare, però poi di fatto il risultato non è stato male. Quindi un po' diciamo che ho empatizzato con questo povero team, perché poverini, loro volevano fare un ottimo progetto e si sono ritrovati in mano una roba molto più grande di quelle che potevano gestire, ed è andato un po' tutto in patatrac. Ecco, tutto qua. Breve storia triste.
Ok. Allora, visto che il tempo è poco, abbiamo detto andiamo avanti col tempo, andiamo nel futuro, parliamo dei prossimi piani della serie, parliamo di Final Fantasy XVI. Allora, Final Fantasy XVI deve ancora uscire, ma porta tutto quanto indietro, sembrerebbe, perché sembra tornare al medieval fantasy, quindi abbandona lo steampunk. Diventa magari molto magic punk, quindi non si sa se ci saranno magari fucili o cose, chissà. E sembra essere molto action, molto più simile al 15 e al 7 remake dei suoi predecessori, giustamente.
Certo.
Non si è ancora visto un vero e proprio gameplay, ma a parte quelle che possono essere scene di combattimento senza UI nel trailer. Quindi non sappiamo se vi sia un sistema di ATB alla Final Fantasy VII Remake o simili. Sappiamo solamente come può sembrare il gioco. Tornano i cristalli, così sei contento. Sembra quasi che ci siano in questo mondo gli Esper, siano contenuti da, cioè ci siano degli araldi, che io non voglio fare una JoJo reference, ma farò una JoJo reference, sembrano quasi portatori di stand. Quindi ci sono persone che all'interno hanno tipo il potere di Fenice, il potere di Ifrit, cioè Titano, Shiva, eccetera eccetera eccetera. E il motivo per cui questo titolo è molto 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 atteso è perché è sviluppato dalla Creative Business Unit 3, che è una divisione interna di Square Enix, a capo della quale c'è sempre il nostro amico Yoshida. Quindi vediamo come, dopo il successo e l'esperienza di Final Fantasy XIV, Yoshida si stia buttando su un Final Fantasy canonico offline, entry principale della serie, e però non sappiamo nient'altro. L'unico trailer è uscito a settembre 2020. Si sanno di ovviamente ritardi vari ed eventuali per via della pandemia, che ormai sono diventate all'ordine del giorno, ma non si sa null'altro. Si sa da chi è sviluppato, e il fatto che venga detto chi è lo sviluppatore, il fatto che la gente metta enfasi su chi sta sviluppando il gioco, su chi è il director del gioco, fa capire quanto i giapponesi abbiano degli assi nella manica. Perché se tu vai a prendere un gioco e dici, che ne so, Miyamoto, sai già che sarà un gioco bene o male di qualità, per dire. Però siamo qua in trepidante attesa.
Certo, certo. Ormai da un po', commentavamo prima, cioè...
da un annetto e mezzo, esatto.
Sì.
Magari si vedrà qualcosa in queste tre.
Speriamo. Quando è le tre?
Giugno, penso, okay. Siamo già a febbraio, tanto, okay. Quindi...
Certo.
E per chiudere direi che possiamo parlare un po' dei mobile.
Sì.
Giochi mobile tipo Final Fantasy War of the Crystal o Brave Exvius, su cui ho speso fin troppe ore perché io voglia ammetterlo. E vediamo come siano comunque giochi ovviamente gacha, in cui si mantenga comunque la storia come elemento principale, che esce a stagioni, quindi non è solamente un gacha a eventi, ci sono ovviamente milioni di eventi, devi starci dietro una vita, però c'è una storia da seguire, personaggi unici, personaggi ricorrenti, in fatto che sfruttano i cristalli, soprattutto in Brave Exvius, che è quello che ho giocato di più, per giustificare l'apparizione di visioni che altro non sono che personaggi di altri Final Fantasy. Quindi tu hai tutti i vari personaggi dei vari Final Fantasy, personaggi dei vari film, personaggi anche di collaborazioni, quindi ci sono, se volete, anche Katy Perry e Ariana Grande, cosa che ho odiato.
Okay.
Ho odiato profondamente avere Katy Perry come unità.
Pazzesco.
Però si tratta tutto sommato di JRPG che io consiglio perché Final Fantasy Brave Exvius è un bel JRPG. Sfide cattive, sfide dure, meccaniche di chaining dei colpi, quindi c'è anche della strategia, equipaggiamento, ottimizzazione dell'equipaggiamento che diventa fondamentale, quindi affronti il nemico d'acqua, diventi immune all'acqua, carichi i limit bars. È un bel gioco, sono bei giochi, quindi
Ci sta.
grazie Final Fantasy
Ci sta.
per aver creato anche questi titoli qua, che poi, se non sbaglio, sono però seguiti da un'azienda esterna, quindi penso che Square Enix sia come licenziatario dei
Certo.
personaggi e
Certo.
degli asset, comunque delle estetiche, però io dico pollice in su.
Bene.
Tu, Simone, sai aggiungere qualcosa?
Guarda, io avevo ad aggiungere qualche piccolo capitolo qui e là cioè, come al solito, su come la Square abbia tentato di lucrare sulla saga. Quindi il primo titolo mobile di cui io sappia è Before Crisis, del tipo 2000 2000 è troppo poco per essere menzionato senza fare errori, quindi non menzionerò, però Before Crisis è vecchissimo. Dirge of Cerberus, che è un sparatutto in terza persona un po' strano e poco apprezzato, e entrambi i titoli che cavalcano l'onda del successo di Final Fantasy VII, quindi comunque di un sacco di tempo fa, e l'intera saga di Final Fantasy Crystal Chronicles, di tipo sei capitoli se non sbaglio, con cui per la prima volta dai tempi di Final Fantasy, cos'era, boh, 5 forse, la Square si riavvicina alla Nintendo pubblicando titoli appunto per il DS. E nel fare questa ricerca sono rimasto veramente abbagliato dalla quantità di Final Fantasy che sono usciti, o di giochi con il nome Final Fantasy in esso che sono usciti. Cioè, penso che ora sentiamo il centinaio, sono tantissimi,
Sì.
tantissimi. E questa cosa mi ha veramente abbagliato.
Io per chiudere dire una breve storia triste di come io avevo un gioco per DS che penso fosse un Final Fantasy, non ne sono più sicuro a questo punto, in cui tu evocavi dei mostri, ti facevi la squadra, mi ricordo che avevo Leviatano io, e ero contentissimo quando avevo Leviatano, e penso di averlo prestato a mio cugino e non so più che fine abbia fatto.
Che sbatti, che
E tutt'oggi
sbatti
non so
ste
se era un Final
storie.
Fantasy. Non... Io ho cercato su internet lista giochi 3 Nintendo DS, ma sono troppi perché io possa capire qual è. Quindi rimarrò per sempre col dubbio di se quel gioco sia esistito effettivamente o sia stato un mio Mandela Effect.
Certo.
Come
Beh, ci sta come storia comunque, te la porterei nella
quest'ultimo
penna.
anno che non è esistito ed è una Mandelata collettiva.
Assolutamente, assolutamente.
Quindi direi che
Quindi,
possiamo salutarci. Abbiamo fatto un
assolutamente sì.
episodio un po' raffazzonato, un po' con le pezze per via giustamente del mio collegamento da casa, un po' per appunto esami, che esami,
Certo.
Simone che vai a recuperarlo in questi periodi.
Faccio un po' schifo, faccio un po' schifo. Sono diventato un maestro elementare, ragazzi, per chi
E
non lo
fa ridere, fa
sapesse,
ridere
nessuno
come
lo sa.
cosa. Fa ridere
Sì,
che
fa
quello
molto
che
ridere. Fa molto
non
ridere.
sa niente
E beh, se non sai
insegni.
niente, insegni, no? Sennò cosa
Siamo
fai?
nell'i Questa è l'Italia, polemica,
Chiaro,
cose,
chiaro,
Sanremo,
chiaro,
TG,
chiaro, chiaro.
però
E se non sai
evitiamo
insegnare, insegni ginnastica. Bene, chiudo.
di rubare tempo che adesso ci sarà MCT
MCT con Ali, che ci porta
con
in Indonesia,
Elegate.
se non l'ho sentito male, quindi
Malesia.
In Malesia, mi
Io ho
suggerisce l'aiuto alla
richiesto.
regia. Aspetta, lasciami esplicitare un ringraziamento importante dell'aiuto alla
Io
regia e dell'attuale regista Edoardo Vercellesi, l'uomo che mi ha portato qui, che saluto con amore e affetto di fianco a me. Qual è?
Allora,
Ebbene.
io se non sento come prima canzone dedicata alla Malesia, Sandokan, la tigre della Malesia, mi incazzo come una iena. Io l'ho
Dovrei
detto,
parlarle tu stessa con Ellie.
io lo so, sono legnate sui denti, non è che si
Legnate sui
parla.
denti.
Sandokan, la tigre della Malesia, bisogna metterla, l'unica canzone che contiene la parola Malesia che sia conosciuta in Italia. Comunque.
Bene, bene.
Sicuramente lei della Malesia ne sa più di me, però gentilmente
Sensato,
Sandokan,
sensato.
mettiamolo.
Bene,
Ti
allora,
salutiamo.
chiudiamo con l'ultimo, una canzone legata agli ultimi titoli detti, Brave Exvius, Onslaught. E
Alexius.
niente, ragazzi, ci salutiamo quindi, ci sentiamo giovedì prossimo, tutti in presenza,
Per un
spero.
episodio, esatto, si spera, esatto, per un episodio un po' più ciccio, che forse
Esatto.
dovrà essere diviso in due, non so, vedremo, e per
Vedremo.
qualche altra notizia riguardante eventucoli che potrebbero stare arrivando, a cui parteciperemo, però vi diremo
Bene, bene,
settimana
bene.
prossima.
Assolutamente, vi rendiamo edotti settimana prossima. Va bene, ciao ragazzi, buona serata
buona
e buon ascolto.
Ciao ciao.